Radioattività.
Radioattività.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Marco Vitrotti conduce il Blando Radio Show.
Allora, la fenomenale bellezza dell'Italia storica non appartiene solo a noi, è un patrimonio dell'umanità. Siamo eredi indegni perché questo patrimonio non lo proteggiamo a dovere.
Eredi indegni, questo Maurizio Crozza che cita il senatore a vita Renzo Piano. L'Italia continua a tremare, ricordiamo dal 24 agosto quasi 21.600 scosse di terremoto. Buon pomeriggio e benvenuti al Blando Radio Show. Del terremoto ne parleremo con il dottor Priolo dell'OGS Giuseppe Conte della Protezione Civile di Muggia, ma do il benvenuto al mio collega Riccardo Tosques. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a tutti.
Apriamo con l'emergenza immigrati a Muggia, che è un tema scottante. Ricordiamo lunedì consiglio comunale straordinario e successivamente incontro pubblico con il prefetto e sindaco. Scontri verbali molto accesi, anche gestacci e quant'altro. Insomma, cos'è successo Riccardo? La petizione popolare, ricordiamo, di cui parlavamo due settimane fa, ha raggiunto 800 sottoscrizioni. Spiegaci cosa ha scatenato questa situazione.
È una situazione di malcontento per un'imposizione, questo è quello che dicono la maggior parte della gente contraria all'accoglienza dei profughi, la mancanza di una gestione di comunicazione da parte dello Stato. Questa situazione qui è incominciato a essere un po' quasi incontrollabile.
Ricordaci, diciamo, un po' i dati, ecco, i numeri soprattutto di quanti immigrati dovrebbero entrare a far parte della comunità muggesana.
Se pensiamo ai numeri dovremmo secondo me sorridere, perché 20 profughi per 20 giorni.
Per solamente 20 giorni, quindi non è un gran problema magari.
E a Muggia peraltro è stato promesso e ripromesso che soltanto pernotteranno, faranno la prima colazione e poi
passeranno solamente la notte in pratica.
Esattamente, quindi se pensiamo a questo, ma ho qualche dubbio insomma sul motivo della protesta. Per quanto riguarda invece, come detto, l'imposizione dall'alto, questo può essere già più condivisibile. Qualcuno ha chiesto anche di fare un referendum per chiedere quale sia la reale opinione della cittadinanza in merito a questo tema, però un referendum non si può fare, non è previsto, e quindi la gente si sente, come dire,
abbastanza triste, possiamo dirlo, insomma, un poco ascoltata.
Poco ascoltata.
E ricordiamo, con il prefetto, insomma, ci sono stati degli scontri non da
ci
poco.
Ci sono stati momenti di tensione, sicuramente, durante l'incontro pubblico. Il prefetto non è nemmeno riuscito a esprimere probabilmente molti dei concetti che avrebbe voluto. Qualche faccino roso, utilizziamo questo termine, ha creato proprio una situazione nella quale comunicare era praticamente impossibile.
Ma ricordiamo proprio con gestacci, insomma, non simpatici, sì.
Comunque la Digos era lì.
Era lì per monitorare, insomma, per essere sicuri che non accada qualcosa di peggio. Ma
potrebbero anche esserci delle conseguenze invece anche inerenti al Consiglio Comunale straordinario, sai? Perché anche lì ci sono state delle intemperanze da parte del pubblico.
C'era parecchio pubblico, da quello che so.
Sì, penso uno dei consigli comunali più affollati di Muggia degli ultimi anni, onestamente. Anche lì, insomma, ci sono state le intemperanze, la Digos era presente. Stanno facendo verifiche opportune se ci siano i casi estremi per intervenire.
Sai? Hai scritto tu questo articolo appunto sull'incontro di mercoledì, correggimi se sbaglio, con il prefetto. Mi ricorda un pochettino la manifestazione contro Cosolini al Caffè Lovat di un paio di anni fa, in cui in pratica sulla ferriera, era in quel caso, in cui il sindaco di quel tempo appunto Roberto Cosolini non aveva proprio aperto bocca per gli applausi. Va bene Riccardo, noi ci riascoltiamo tra pochissimo, sempre qui sul Blando Radio Show.
It's a fine day, people open windows, they leave the houses just for a short while.
Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Agostinelli sempre qui alla regia del Blando Radio Show, grazie Paolo del tuo aiuto. Ma torniamo a parlare di attualità. Problemi con i cinghiali, dopo devastazione dei campi da golf su di Padrisciano, ricordiamolo, ulteriori disagi alla comunità. Raccontaci, Riccardo, un po' questa storia.
Guarda, è notizia di oggi che diversi cinghiali, soprattutto negli ultimi mesi, sono stati rinvenuti morti lungo i binari della ferrovia.
Quindi disagi non solo per la comunità, ma anche per i cinghiali.
Per gli stessi cinghiali in questo caso. E soprattutto sulla parte del Ciglione Carsico in zona Barcola. Che fare? RFI ha detto che i binari sono comunque protetti dalle recinzioni, ma evidentemente queste recinzioni vengono facilmente bypassate dai maiali selvatici.
È un termine più corretto, bypassate. Io, ahimè, ho brutte esperienze con i binari. A me viene il panico quando vedo i binari, non so perché, sarà una fobia, la binariofobia, non so se esiste. Continua pure, Riccardo.
E come hai detto tu, invece, qualche mese fa, ma era già accaduto in passato, i campi di golf di Padrisciano sono stati letteralmente devastati da questi animali che grufolano scavando nel terreno, ovviamente solcando e lasciando dei buchi notevoli. È un problema che va avanti da anni oramai. I politici sembrano non riuscire a trovare una soluzione. Da una parte abbiamo gli animalisti che difendono a spada tratta la libertà di questi animali, e dall'altra abbiamo soprattutto i contadini del Carso, ma non solo, perché oramai insomma sappiamo che cinghiali arrivano
anche automobilisti
sino alle porte delle periferie. Automobilisti, esattamente. Io conosco una persona che ha speso 1500 euro di danni insomma per aver centrato un bestione sempre in Carso. E quindi è un'eterna lotta senza trovare una soluzione.
Ci sono piani per risolvere questa situazione oppure no?
Sai, quando si incomincia a parlare di un'attività venatoria che possa durare tutto l'anno, più di qualcuno sorge.
Chiaramente.
E quindi la problematica rimane tale.
Riccardo, io ti ringrazio per essere stato qua con noi in questa,
grazie a te, Marco.
In questa prima parte. Noi ci riascoltiamo tra pochissimo con il dottor Priolo e con il signor Conte della Protezione Civile per parlare appunto del sisma che ha colpito il centro Italia. Restate sempre qui sul Blando Radio Show.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know, 'cause every time you're here, I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough for your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough for your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see, make you understand, girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? You're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby.
Radioattività. Radioattività. Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti. Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Bentornati al Blando Radio Show, io sono Marco Vitrotti, benvenuti a questa seconda parte del programma in cui affronteremo il tema del sisma nel centro Italia con il dottor Enrico Priolo e il coordinatore per Muggia della Protezione Civile Giuseppe Conte. Buonasera.
Buonasera.
Iniziamo subito con il dottor Priolo, una piccola scheda su di sé.
Dunque, io sono ricercatore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, cioè OGS. E...
Grazie a Dio non l'ho detto io, ma l'ha detto lei.
E appartengo alla sezione Centro di Ricerche Sismologiche, di cui sono stato direttore negli anni 2000 e adesso sono vice direttore.
Mi ricordava la scorsa settimana che ci siamo già sentiti al telefono, con sede a Udine e a Trieste, giusto?
Sede Udine del Centro di Ricerche Sismologiche, l'OGS ha sede a Trieste, ma poi ha varie dislocazioni sul territorio.
Invece, signor Conte.
Buonasera, innanzitutto sono coordinatore della squadra comunale di protezione di civile di Muggia.
Mm-hmm. Quindi ho un ruolo importante e sarà interessante avervi qui in trasmissione questa settimana per parlare del terremoto giù in centro Italia. Iniziamo subito parlando delle ultime scosse. Ieri notte all'1:30 una scossa quasi di magnitudo 4.5, poi per non parlare appunto di uno sciame sismico quasi di 100 scosse, e ha colpito sempre il centro Italia. Quali sono le caratteristiche di questo terremoto, dottor Priolo?
Dunque, intanto è normale che ci siano tante scosse cosiddette di assestamento. Bisogna tener conto che per ogni grado di magnitudo che si cala ci sono 10 volte il numero di scosse in più, mm-hmm. per cui avremo centinaia di scosse di magnitudo 3-4 e andranno avanti per parecchi mesi, forse addirittura un anno. Dunque, il terremoto è avvenuto nell'area centrale appenninica, che è un'area di cosiddetta estensione, cioè l'Appennino si sta stendendo al centro e ha delle...
Quindi si sta appiattendo, quasi.
Si sta allargando.
Ok.
E forma delle valli intramontane, come appunto Castelluccio, per esempio, dei bacini. E invece sta leggermente ancora, in termini geologici, comprimendo lungo la costa adriatica. Mm-hmm. Comunque tutta la dorsale appenninica si sta allargando, per cui ha dei terremoti di carattere cosiddetto distensivo. E il terremoto che è avvenuto è caratteristico di quell'area, nel senso che tutta la dorsale appenninica dal centro fino al sud è costituita da tanti segmenti di faglie.
Tante diverse, come dire.
Diverse, molto vicine anche tra loro, per cui tendono facilmente ad accoppiarsi l'una con l'altra in caso di terremoto, a generare delle sequenze, e sono tutto segmenti capaci di dare terremoti di magnitudo dal 6 fino al 7 e anche più al sud. Per cui non c'è niente di inatteso, okay. Se voi guardate la mappa di pericolosità italiana, quelle aree sono tutte contraddistinte da una fascia rossa che è la massima pericolosità in Italia.
Ok, lei dice appunto che potrebbe, come dire, continuare addirittura per un anno questo evento sismico, ma quindi sostanzialmente sta dicendo che è praticamente lo stesso evento sismico di questo agosto.
Dunque, la sequenza di eventi collegati a quello principale, quindi le repliche cosiddette, andranno avanti per parecchi mesi, addirittura un anno, dal punto di vista strumentale anche più. Gli eventi sono, questi ultimi sono collegati, nel senso che quello di Amatrice è partito al 24 agosto, no?
24 agosto, sì.
E ha generato ogni volta che si rilascia energia, cioè che la crosta si rompe, altera lo stato di stress della crosta nel mm-hmm. suo intorno, per cui genera delle parti in cui si sollecita maggiormente oppure si rilassa maggiormente. Le direzioni nord e sud in quell'occasione erano quelle maggiormente sollecitate, per cui è stato dato quello stress incrementale che poteva dare origine ad altri terremoti.
Okay.
E questo accoppiamento di cui parlavo, di faglie molto vicine in una zona fortemente sotto stress, ha generato in cascata altri terremoti.
Che è un problema non da poco, appunto. Speriamo che non vada avanti un anno, non ci auguriamo, anche perché ne parleremo invece con il signor Conte della Protezione Civile, gli effetti che ha avuto sulla popolazione questo terribile terremoto, che continua appunto dal 24 agosto, quasi con 22.000 scosse dal 24 agosto, che insomma è una cifra che spaventa. Noi ci fermiamo un attimo, sempre qui al Blando Radio Show. Oh, running out of clouds.
mother fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you. I
don't give up, no, 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 don't give up, no, no, no,
nah.
Don't give up, I won't give up, don't give up, no, 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 no.
I'm
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Eccoci ritornati sempre qui dallo studio 1 di Radio Attività a parlare del sisma in centro Italia. E abbiamo parlato un attimo fa con il dottor Priolo, invece passo la parola al signor Conte della Protezione Civile di Muggia, il coordinatore della Protezione Civile a Muggia. Volevo chiederle come state affrontando l'emergenza in questo momento qua. È un momento chiaramente di continua allerta e non deve essere facile.
Noi come squadra diciamo che comunque ci troviamo settimanalmente, sia perché comunque siamo
ormai siete colleghi,
in allerta siete 24 su 24, diciamo, chiaro, per tutto l'anno, perché sennò non facciamo i volontari, no? Insomma, poi si cerca di dare supporto alle istituzioni che fanno di professione, diciamo, la protezione civile, no? Noi comunque della squadra di Muggia, ci esercitiamo continuamente, settimanalmente, verifichiamo il funzionamento dei mezzi,
chiaro,
delle
chiaro,
attrezzature, che siano sempre efficienti
per
qualsiasi evenienza, sì. siamo pronti, ecco.
In questo momento ne parlavamo nel pre-intervista, perché sì, facciamo le cose seriamente qui del Lando Radio Show, parlavamo appunto delle persone che sono coinvolte, di quante persone dispone appunto la Protezione Civile di Muggia e quante sono giù in questo momento qua, quante erano, perché ricordiamolo l'evento...
Sì. Adesso il Campo Friuli è stato smontato, insomma, non c'è più... Però fino a qualche settimana fa erano presenti 30-35 volontari più
questo della regione.
Parliamo di volontari, parliamo dell'ambito regionale.
Okay.
E noi di Muggia eravamo in due, in una colonna fatta perché viene dato il cambio settimanalmente, perciò insomma noi eravamo la quinta colonna che abbiamo dato il cambio a tre volontari. In più ci sono due funzionari fissi là che anche loro si danno il cambio volta per volta per gestire il campo, per tutte le esigenze che si possono avere in un campo, insomma.
Qual è la situazione in questo momento giù? Lei mi diceva che è stato più o meno da settembre fino alla fine di settembre.
No, siamo stati la settimana dal 17 al 24 settembre.
Ok.
Insomma, in quel momento la situazione era grave, per quello che si poteva vedere, perché insomma non è che noi andavamo in giro, insomma, però per quello che potevamo vedere la situazione delle strutture, delle case era grave. Dopo purtroppo ci sono state altre scosse che hanno definitivamente aggravato la situazione, e perciò alcuni paesi sono completamente vuoti perché sono completamente distrutti
a questo punto qua. E poi ne parleremo anche più tardi. Che fine ha fatto in pratica la popolazione di questi paesi, che è stata spostata chiaramente sulle coste, mi diceva, in hotel. Invece al dottor Priolo volevo chiedere che differenza c'è col terremoto del Friuli o con altri terremoti che hanno colpito l'Italia, come l'Aquila oppure l'Emilia, questo terremoto.
Dunque, la grande differenza è tra terremoti appenninici dell'Appennino centro-meridionale o gli altri. Quindi Emilia e Friuli sono differenti perché riguardano dei fronti, diciamo, delle collisioni tra placche differenti, placca mm-hmm. adriatica verso nord in Friuli verso l'arco alpino e l'Appennino verso la parte adriatica di nuovo verso nord il terremoto dell'Emilia, e sono entrambi stati due terremoti di carattere compressivo, così okay. chiamato. Invece sull'Appennino centro-meridionale le cose sono molto diverse, in particolare perché appunto per la presenza di molte faglie e un forte stress tettonico si sono originate anche in passato delle sequenze importanti di terremoti ravvicinati in pochi anni. Ad esempio nel 1700 c'è stato un fortissimo terremoto in Irpinia nel 1702, seguito da un fortissimo terremoto a Norcia, il gemellino di questo, mm-hmm. anche più forte forse, nel 1703, subito dopo nel 1703, dopo due mesi, all'Aquila, e nel 1706 la Maiella, tutto terremoti intorno a magnitudo 6
e
8.
Quindi sono cose già viste, ecco, in quel
e purtroppo tocca dire di sì, mm-hmm. e per cui per questo noi sismologi siamo insomma abbastanza cauti in questa situazione nel dire cosa potrà succedere.
Chiaro, chiaro. Quindi sostanzialmente quello che ci dice è che nel caso dell'Emilia e nel caso del Friuli invece, appunto, come ha detto lei, è un caso compressivo, mi corregga se sbaglio, cioè in pratica c'era troppa pressione tra placche e quello scontro in pratica
sono due modalità diverse.
Ok, ecco. In questo caso sono più falde invece,
però è
no?
proprio dal punto di vista storico in genere quei terremoti restano relativamente, dico relativamente, isolati. Magari nel Friuli ci sono state due scosse a tre mesi di mm-hmm. distanza, però qua potrebbe anche diciamo verificarsi qualcosa di diverso. Di fatto già dall'Aquila ad oggi ci sono in pochi anni due sequenze sismiche importanti.
Importanti
già
appunto.
Lo vediamo.
Va bene, noi ci fermiamo un attimo, restate sempre qui su Radioattività, torniamo tra pochissimo.
Radioattività. Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Eccoci ritornati sempre qui al Blando Radio Show a parlare del sisma che ha coinvolto il centro Italia. Dottor Priolo, parlavamo qua in studio durante la pausa della possibilità di prevedere i terremoti. Noi, mi diceva, è possibile prevedere i terremoti a lungo termine, più che altro nelle zone che sono più colpite, che sono già registrate. Invece una previsione a breve termine è possibile?
No, nel senso che se per previsione intendiamo definire il luogo, il tempo e l'entità di un fenomeno
quando colpirà
con una sufficiente precisione per noi utile, allora la previsione dei terremoti al momento non è possibile e non lo sarà per molti anni ancora.
Cosa si dovrebbe fare per risolvere questo
dunque
problema?
Abbiamo delle valutazioni di dove si verificano maggiormente i terremoti con più frequenza e anche con che entità. Queste sono le carte di pericolosità. In base a queste carte noi possiamo stabilire quali siano le zone più esposte ai terremoti mm-hmm. e in conseguenza questa è già una previsione, diciamo, di lungo termine, come si fa nel clima, no?
Chiaro, ecco. Sì.
Quindi su questa base viene poi costruito tutto l'apparato di progettazione antisismica, quindi le norme antisismiche definiscono le zone a maggiore pericolosità e definiscono lì degli interventi più importanti dal punto di vista ingegneristico. Quindi costruire bene è l'unica difesa possibile, ma questo vale sempre.
Ok, ma in questo caso qua, appunto, lei ci diceva casi appunto notevoli anche nel 1700, mi corregga se sbaglio mm-hmm. perché sì. Sono passati 10 minuti, la mia memoria non funziona sì. così a lungo, e quindi stiamo parlando di eventi già successi. In quel caso là si è parlato tanto in quest'ultimo periodo, si poteva evitare con questa vicenda qua.
Allora, è proprio questo l'esempio importante. La cattedrale di Norcia mm-hmm. è stata riadattata, ricostruita sullo stesso punto dove era già crollata nel 1700.
Più o meno,
e
il lavoro che è stato fatto
sarà
Gemona
crollata
anche.
Nel 1300. Sì, mm-hmm. però Gemona è stata ricostruita con un intervento dedicato antisismico. Mm-hmm. Ora, pensare di ricostruire in maniera antisismica gli stessi villaggi, con le stesse tipologie di case, con le stesse tipologie di edificato, sugli stessi luoghi, secondo me è piuttosto azzardato. Pensi che Pescara, adesso che stanno facendo i rilievi geologici, è costruita su un detrito di frana, che facciamoci la domanda da dove è venuta la frana e perché, tra l'altro detrito di frana e detriti delle case precedentemente distrutte dal vecchio terremoto. Quindi hanno costruito sopra una situazione che già si sapeva che
era già problematica,
danneggiato completamente di nuovo tutto.
Chiaro. Ma quello che suggerisce in questo caso quindi non è tanto di risolvere il problema antisismico in queste zone qua, ma piuttosto di non edificare più in quelle zone.
Va deciso opportunamente se il sito è adatto, perché mettersi sotto una frana incombente mi sembra veramente una pazzia. E quindi va deciso se la bisogna ricostruire, che cosa bisogna ricostruire, magari anche modificare dal tuo punto di vista della progettazione,
sì,
il tipo di case, perché chiaro, ad esempio i tetti in cemento armato sono pesanti, e se là li hanno tutti,
se crollano,
rifarli dal punto di vista dell'impatto paesaggistico può essere importante, però dal punto di vista della sicurezza non lo è.
Forse
un bello chalet in legno sarebbe più sicuro, no?
Avrebbe anche più senso,
quindi
in una zona
bisogna entrare
simile,
in quest'ottica di il dov'era com'era non è più completamente attuabile.
Ok,
mio parere.
No, chiaramente invece torno al signor Conte, al signor Giuseppe Conte, qual è prevalentemente la vostra attività invece della protezione civile? In questo momento qua cosa state facendo giù nel centro Italia?
Adesso attualmente ci sono solo i funzionari che partecipano insieme ad altri delle varie regioni per la gravità del terremoto e stanno monitorando continuamente la situazione. Per il momento, come noi, come volontari, non è previsto nessuna partenza, perché ripeto, una volta chiuso il nostro
campo, non ha più senso,
perché gente è stata sistemata, cioè non ha più senso, a meno che ripeto, non è da escludere, neanche da prevedere che fanno un altro per poter mettere le persone che attualmente sono ancora là.
Sono
fuori,
ancora sfollati, chiaramente.
Sfollati, spero di no, spero che ci trovino una sistemazione.
Appunto di sfollati, ne parlavamo prima dell'intervista, mi diceva, cioè io le ho chiesto dove state di solito durante i vostri interventi e chiaramente lei mi ha risposto insieme agli sfollati,
in una tenda come gli sfollati, insomma.
Quindi sentite, come dire, sia il peso di aiutare queste persone, ma anche il fatto di venire da questa zona con una storia notevole dal punto di vista sismico. Ricordiamo la protezione civile è nata appunto nel 1976 dopo il terremoto di Gemona, appunto dal commissario straordinario Zamberletti, che vuole appunto l'istituzione di squadre di volontari su questo territorio, ma a larga scala anche. Invece, cosa è rimasto di quello accaduto a Gemona? Cosa usate ancora come sistemi per aiutare le persone in questo momento qua?
C'è stato coordinamento che è stato importantissimo, perché prima sì c'era i volontari che andavano a aiutare, però ognuno insomma gestiva a modo suo, cioè per conto suo. Invece adesso c'è un coordinamento gestito dalla Protezione Civile regionale,
dopo altre associazioni,
ognuno dà i suoi propri compiti e c'è più coordinato, ecco.
Chiaro. Noi ci fermiamo un attimo, sempre qui al Blando Radio Show.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Un ringraziamento come sempre a Paolo Agostinelli qui in regia. Ciao caro Paolo, siamo vicini, non si vede perché siamo in radio chiaramente. Volevo tornare invece a parlare sempre col dottor Priolo del caso di Trieste. Nel caso di Trieste, appunto, ne abbiamo già accennato la scorsa settimana via telefono, c'è rischio sismico qui a Trieste?
Il rischio è molto basso, perché in realtà Trieste è poco esposta ai terremoti. Questo, diciamo, secondo le stime di pericolosità finora adottate a scala nazionale, su cui è basata la normativa. Ci sono però degli studi che stanno valutando i sistemi di faglie vicini e, diciamo, si sono evidenziate delle faglie abbastanza importanti come dimensioni, sia nel Golfo, sia, lo si sapeva già, nell'entroterra sloveno.
Mm-hmm. Dove ci sono
terremoti, sì. Quindi da un certo punto di vista il maggiore pericolo proviene dalla Slovenia, perché i sistemi posti a 15-20 km di distanza effettivamente si valuta che siano in grado di generare terremoti abbastanza grossi, quindi mm-hmm. Trieste si troverebbe piuttosto vicino. E sulle faglie ritrovate di recente con gli studi geofisici c'è il grosso dubbio sulla loro reale attività, perché le faglie possono essere silenti, quindi essere silenti per centinaia di migliaia di anni, e quindi non
e
possiamo
riattivarsi così dal nulla.
No, appunto, ci sono dei segnali per cui di uno stato di stress generale, per cui deve essere approfondito questo punto, se e quanto siano attive o non attive le faglie presenti. Fino a quel momento non si può fare delle considerazioni. Per quanto riguarda il rischio, appunto, è limitato, per quanto Trieste ha dei palazzi nel centro storico che si poggiano su dei siti decisamente brutti, perché tutta la parte del Borgo Teresiano amplifica molto il moto,
quindi
il
in caso di evento sismico
viene percepito forte lì, sì,
parecchio. E quindi mi corregga se sbaglio, da quello che ho capito la presenza di cavità sotterranee appunto non contribuisce a disperdere l'onda d'urto qui a Trieste, cioè non è il motivo per cui non siamo stati coinvolti in attività sismiche, ecco, cioè.
Direi tutto sommato di no, che è un fatto abbastanza poco influente. Okay. Può ridurre un poco, forse disperdere un poco l'energia, ma non credo che sia proprio quello un fatto.
Cioè tipo una grotta come la grotta gigante non aiuta più di tanto, ecco.
Forse un poco, ma non mi sembra quella la parte determinante su cui soffermarsi, sinceramente.
Volevo chiederle un'ultima cosa prima di fermarci un attimo, so che non è un geologo, ne abbiamo parlato anche prima, ma glielo chiedo comunque. Sta cambiando qualcosa dal punto di vista sismologico nel nostro paese?
Quindi sui terremoti come si svilupperanno nel futuro non c'è motivo per pensare. Dal punto di vista storico conosciamo appunto la mappa di pericolosità a livello nazionale, più studi dettagliati, conosciamo quali sono le zone che scateneranno terremoti, conosciamo abbastanza bene il livello di accelerazione o di moto del suolo atteso con una certa probabilità negli anni. E quindi ci aspettiamo terremoti, però in molte aree che di recente non ne hanno avuti, quindi ad esempio l'area dell'Emilia è una di queste, tutti pensavano che non ci sarebbe mai stato il terremoto, invece non è vero,
invece è arrivato.
Anche il Veneto è una di queste aree per stare vicini a casa nostra, quindi bisogna decisamente stare attenti alle proprie case, come sono costruite,
per non rischiare appunto in caso di terremoto. Io la ringrazio, torniamo tra pochissimo sempre qui sul Blando Radio Show. I'm on it, get on it, the chips are on fire, you know I need it, much closer, I'm trading just a little, on my step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it, I'm carving through a letter, bomb, I need it, life potions, these drugs are just an hour away, come on it, electronic, a polyphonic, rusted to the mortars, on fire, messiah for the animals. Ah, oh come on, we got our backs to the wall, get on and watch out, say you're gonna kill us. Closer, I'm treading just a little, I'm one step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blandur Radio Show.
Ben ritrovati per questo ultimo spezzone del Blandur Radio Show, sempre qui su Radio Attività 97.5 e 97.9. Sono qui con il dottor Enrico Priolo e invece con il signor Giuseppe Conte della Protezione Civile di Muggia. E mi raccontava appunto delle vostre spedizioni, si può chiamare così, dei vostri interventi ad Amatrice in questo ultimo mese. Quali sono le cose che le sono rimaste di più? Perché appunto lei mi diceva dal 17 settembre sì, fino al 24 agosto.
Sì, la settimana dal 17 al 24.
Cosa le è rimasto di questo periodo?
Beh, sicuramente la gente che ti ringrazia per quello che si fa per loro, perché comunque gestendo un campo c'hai dalla gestione dell'elettricità, dell'acqua, del...
Cioè, come abbiamo detto, voi vivete in pratica insieme a quelle
loro,
persone.
In più la gestione della mensa, che sembra poco, ma comunque è importantissimo, perché sennò altrimenti non si sa dove andare a mangiare. Insomma.
Chiaro, chiaro.
Allora la gestione della mensa la svolgono gli alpini, l'associazione di protezione civile degli alpini.
Ma in questo caso qua sono collegati a voi, quali sono le procedure che scattano immediatamente dopo un evento sismico?
Sicuramente la sala operativa allerta i coordinatori, i sindaci, diciamo coordinatori in questo caso, e danno l'allerta, e dopodiché il coordinatore di conseguenza la gira ai volontari per sapere eventuali disponibilità.
Chiaro, chi è disponibile e chi no.
Magari si può prevedere di partire anche dopo 3-4 ore, insomma, devi essere...
Sì, tempi stretti, chiaro.
Tempi stretti. Dopodiché viene data la disponibilità alla sala operativa della regione, della sala operativa della Protezione Civile Regionale. Di conseguenza...
Ricordiamo Palmanova?
Palmanova,
ok,
sì,
yes. Palmanova. Ho studiato.
Dopodiché, al momento che decidono o hanno deciso di partire perché bisogna intervenire, di solito cercano le persone, come prima battuta, le persone specializzate, come può essere un elettricista,
un idraulico,
un movimento terra, perché all'inizio...
Quello che serve all'inizio.
Per la pianificazione e la... Del campo, cioè bisogna fare tutto da zero, insomma.
Ovviamente, ecco. Mi corregga se sbaglio, come protezione civile voi non potete entrare in quelle che sono cosiddette le zone rosse, no?
No. Là è compito esclusivamente dei vigili del fuoco, che sono professionisti.
Di solito cooperate in queste situazioni oppure siete proprio due organi?
Forse noi l'unica cosa che diciamo che possiamo fare è accompagnare le persone che stanno nel campo ad arrivare vicino a dove magari devono andare a prendere qualcosa, sempre tramite una registrazione al COC,
che è il centro operativo comunale. No?
Dopodiché loro li assegnano una squadra di vigili del fuoco che accompagnano all'interno, però noi rimaniamo all'esterno, cioè praticamente non entriamo nella zona rossa.
Sì, è pericoloso.
Sì, là vanno solo i professionisti che sono i vigili del fuoco.
Immagino che devono far di velocità, o se no appunto si rischia forte.
Sì, si cerca di prendere la roba veloce, quel poco che si arriva a prendere e scappa via, insomma, perché può succedere una scossa all'improvviso e si rimane...
Non si sa mai, ma oltre ai capannoni che mi diceva, sia per mangiare che per dormire, e cos'altro viene creato in questa situazione?
Beh, la gestione completa, ripeto, dal anche pulire... perché poi ci sono le docce, perché vengono allestite le docce, vengono allestiti i bagni, vengono allestite la zona e la lavanderia, perché comunque bisogna lavare, insomma,
pane
come una casa, insomma, è una sostituzione, diciamo, in quel momento della casa, perciò devi avere, perciò tutta una gestione di questi servizi.
Di primo soccorso, che sono fondamentali. L'ultima domanda, e la faccio ad entrambi: cosa si può fare per difendersi dai terremoti, dottor Priolo?
Beh, in qualche modo avevo già risposto, costruire in zone meno pericolose, ovvero non pericolose possibilmente, quindi sotto le frane o che ne so, no? Ecco, per intendersi, e costruire meglio. Queste sono le prime due cose. Dopodiché, visto che vengo da un istituto di ricerca, aumentare il grado, il livello di conoscenza da una parte, perché tutte le informazioni che vi ho dato 30 anni fa non erano disponibili in pratica, e il livello di educazione, cioè bisogna entrare nell'ottica che il terremoto colpisce sempre gli altri, quando poi capita a noi distrugge tutto, appunto. Bisogna essere preparati e meglio spendere in qualcosa che ci rende la vita più sicura anziché su qualcos'altro, però è difficile, difficile arrivare a questa consapevolezza.
Assolutamente, assolutamente. Invece, signor Conte?
Beh, sicuramente una cosa che i comuni, specialmente qua in Friuli Venezia Giulia, la maggior parte l'ha già fatto, sono i piani comunali, che praticamente
l'evacuazione.
L'evacuazione.
Però in caso, come dire, come in questo caso, che principalmente gli eventi sismici sono capitati di notte.
La cosa nel momento della scossa da fare è cercarsi di ripararsi sotto un tavolo, e vicino una parete portante diciamo,
sì.
Per evitare che ti crolla addosso, insomma. Dopodiché, una volta che è finita la scossa, bisogna innanzitutto vedere le persone che ci stanno intorno e assicurarsi che stanno bene, dopo mettersi le scarpe, perché sicuramente in casa si è in modo un pochettino
free,
e uscire piano piano in fila indiana e allontanarsi subito dalle case, dai palazzi, insomma, cercare spazi aperti. Questo viene riportato anche sui piani comunali, dove bisogna ammassarsi nella gente, dove ci sono...
Come le evacuazioni scolastiche, non partecipate.
Questo fa parte, anche in casa è la stessa cosa, diciamo, si usa le stesse tecniche, insomma, per...
Quindi più o meno cercare di portare quello che si studia, anzi si studia, insomma, si fa a scuola, si impara a scuola, a casa.
È un'esercitazione continua.
Ok, cioè diciamo, è di vita, non è solo in caso, appunto...
E farlo molte volte... Si fa anche a casa, si dovrebbe fare anche a casa. Insomma.
Sì, almeno saper dove andare e cosa andare. Fare subito.
Poi un'altra cosa, è una buona norma che è un poco difficile, però tenere preparato una borsa con all'interno magari per chi ha bisogno di medicine, dei fotocopie,
le cose
di documenti,
essenziali,
una
cose
pila
essenziali,
che può essere importante, una bottiglia d'acqua, insomma, in modo che momentaneamente, che le chiavi di casa, le chiavi della macchina, sono tutte piccole cose da tenere magari in una borsa a portata di mano, che
essere
in caso
pronti
di
a prenderla.
Prenderla, almeno c'hai le
cose essenziali per vivere anche fuori. Sì.
Se all'interno di una casa c'è una persona magari disabile, cioè non andare via, aspettare insieme alla persona, aspettare magari l'intervento dei sanitari o dei vigili del fuoco, in questo caso, che per aiutarla a portare
per
via,
aiutare.
Però non lasciarla sola e scappa via, oppure insomma, questa mi sembra
sottinteso. Chiaro, io vi ringrazio per essere venuti qua, ma vi ringrazio soprattutto per tutto il lavoro che fate, sia la Protezione Civile che anche il Centro di Ricerca di Sismologia. Senza il vostro lavoro, insomma, tante vite, probabilmente la cifra di vite in questo caso sarebbe molto più alta. Vi ringrazio, se volete salutare ancora qualcuno prima di lasciarci.
No, ringrazio voi e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie anche da parte mia e un grazie anche a voi per averci invitato.
Buona serata a tutti.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.